on the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è a Cuba.
Avvisale alla vecina che ha chiesto.
Da Cuba è appena tornato un viaggio di quelli organizzati dalla radio con i suoi ascoltatori. Della redazione ad accompagnarli c'era Andrea Cegna che ci ha portato qualche registrazione. Ed è una puntata doverosa questa perché di Cuba si leggono notizie a volte terrificanti, a volte contrastanti, e quindi avere i nostri occhi colà è cosa buona e giusta. Incominciamo a sentire un po' il diario di questo viaggio così come ce l'ha raccontato il nostro Andrea Cegna.
Arrivare a La Habana con la pioggia in gennaio è un po' atipico. E così tutte e tutti quelli che incontro mi segnalano questa stranezza e come faccia freddo. Il freddo a Cuba sono 19 gradi. Carlos, il mediatore che accompagna i viaggi di Radio Popolare Viaggi e Miraggi, mi fa una sorpresa e mi manda a prendere con una Chevrolet anni 50, rosa, decappottabile. Ma a causa clima il tettuccio rimane chiuso. Inizia così il viaggio con ascoltatori e ascoltatrici della radio per l'isola del sogno rivoluzionario, per l'isola di Fidel Castro, Che Guevara e Camila Cienfuegos. Ascoltatori e ascoltatrici che però arriveranno il giorno seguente. E così ho il tempo di fare il piano di battaglia con Carlos, andare a Plaza della Rivoluzione, incontrare Gigi, un amico di lunga data, conosciuto in Chiapas quando anche lui appoggiava le ZLN e che ora, come cooperante ed esperto di agroecologia, è sull'isola da 12 anni. Gigi incontrerà ascoltatori e ascoltatrici a La Habana il giorno prima di ripartire e li incontrerà alla Fabbrica dell'Arte, un posto meraviglioso nella capitale cubana, un posto dove ogni giorno ci sono concerti, mostre, musica, incontri, persone, un posto privato. Ed è una delle grandi contraddizioni di questo viaggio. Il viaggio ci porterà fino a Vignales, andando a occidente, e poi andremo dall'altra parte a oriente, prima a Cienfuegos, poi a Trinidad e così a Remedios, passando per Cayos Santa Maria, una spiaggia che dire meravigliosa è dir poco. Incontreremo gli apagón, ovvero i momenti in cui manca la corrente. E se a La Habana, a Cienfuegos o a Trinidad l'auto-organizzazione dal basso del popolo cubano risponde a questa mancanza con generatori e batterie, a Remedios incontreremo e staremo in case particolari dove mancherà la corrente anche per 20-21 ore. In mezzo a tutto questo, internet è lento. A La Habana il viaggio inizia nella casa particolare di Niurka, nella Habana Vieja, una casa che chi è già stato a Cuba con Radio Popolare ben conosce. Niurka ci dà qualche indicazione di viaggio, qualche anteprima sull'isola ed entra anche nella cronaca politica.
La Habana è preziosa, in sua complessità, però preziosa.
Primo fra tutti, La Habana. La Habana è stupenda, anche se complessa. È una città privilegiata perché costeggia il mare. Buona parte degli edifici si trovano sul mare, questo è un grosso punto a favore. L'architettura è un miscuglio di diversi stili, a partire dall'epoca coloniale fino ad arrivare all'epoca contemporanea. La sua ricchezza non riguarda solo l'architettura, ma anche la cultura e la popolazione. I cubani e gli abaneri amano parlare, soprattutto a voce molto alta. È una città cosmopolita dove si entra a contatto con tante persone, tante culture che si intrecciano e arricchiscono il territorio. Secondo me è d'obbligo visitare La Habana, così come altri posti nella zona più interna come Trinidad, Cienfuegos, Matanzas. È impossibile fare una classifica, ma è questo il bello di Cuba, la sua varietà e la sua cultura.
Cienfuegos, Matanzas, ossia.
Il turismo è una risorsa che può aiutare l'economia, ma è necessario intervenire sui problemi dovuti all'embargo. Per quanto riguarda il turismo, bisogna proporre ai turisti offerte accessibili e stimolanti, e sotto questo punto di vista c'è ancora molto da fare. Ma credo che sia possibile, c'è una soluzione. Non ci siamo ancora arrivati, infatti il servizio non è dei migliori, ma ciò non vuol dire che non ci riusciremo. Ci siamo già passati, ma abbiamo fiducia che ce la faremo.
Il turismo e che realmente encuentrino offerta che siano assequibili.
Trump è solo un ulteriore problema da affrontare. Non è l'unico e non sarà nemmeno il peggiore. Ci siamo passati più volte, siamo sopravvissuti, quindi non credo che moriremo a causa di Trump. Probabilmente dovremo affrontare un periodo difficile e con ulteriori mancanze, ma non sarà questo a mettere la parola fine a Cuba.
A morir por Trump. Può essere che o va a essere che si recrudesca la escasez, che esista una situazione molto più difficile, molti non la potranno sopportare, però non è lo che va a terminare con questo paese.
In viaggio con noi c'è Lia, la più giovane del gruppo, si è appena laureata come interprete e il viaggio a Cuba è il suo regalo di laurea. Tra le lingue studiate c'è lo spagnolo e così si è prestata alla traduzione e al doppiaggio, anzi l'idea è arrivata da lei. Tra giovani precari ci si capisce, a me spiace l'idea di sfruttare il suo lavoro, ma si dice serena e contenta della collaborazione. E così io cedo.
Contigo quiero estar, sin un adiós, sin final. Cuando estoy a tu lado me siento inmortal. No es normal, no normal. Que cuando tú me besas yo no quiero parar. ¿Por qué?
Yo quiero aprovechar el momento, sentir y decirte todo lo que siento.
Que me hagas lo que te venga en gana. Bésame como si no hubiera un mañana. Y tú
mátame, mátame, mátame.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Cuba. Questo è Reparto, la musica che impazza per le strade di Cuba in questo periodo. Ma torniamo al diario di viaggio che Andrea Cegna ci ha portato dall'ultima escursione sulla isola con gli ascoltatori di Radio Popolare.
A guidarci insieme a Carlos, ho detto anche Carlitos, istrionico artista di teatro, c'è Roy, detto il Gordo. Lui è il nostro autista di un bellissimo furgone giallo e rosso, che non c'entra niente con la Roma. Carlos dice e ripete che qui dare del gordo a qualcuno non è body shaming. Non so se è davvero così, ma Roy risponde con tranquillità e sorride a chi lo chiama gordo, come Carlitos, e non solo. E così i dubbi da scontro culturale e visione colonialista del mondo me li porto dietro e dentro, e nel dubbio lo chiamo Roy. E anche Roy ci racconta un pochettino l'isola.
In Cuba si vive una pressione un poco... un caso óptimo, porque estamos pasando por unos momentos de crisis que la electricidad nos está golpeando mucho.
Cuba viviamo un momento non molto positivo, perché è un periodo di crisi in cui manca spesso l'elettricità. Si verificano molti blackout e ci sentiamo impotenti nel cercare di superare questi momenti critici nel nostro paese a causa della mancanza di elettricità. Non è semplice vivere a Cuba. Bisogna cercare modi per lavorare e tirare avanti per aiutare la famiglia, offrendo un servizio che soddisfi i turisti. Tutto sommato va bene e non si deve far altro che continuare a lottare per sostenere la propria famiglia. Sì, ci sono molte differenze, perché non tutti possono visitare i luoghi in cui vanno i turisti. Per noi è un piacere accompagnarli, anche perché così possiamo fare qualche fotografia da mostrare ai nostri parenti, perché è difficile visitare questi luoghi se sei cubano. È così in tutto il paese, perché ho sentito alcune persone della mia zona, Guantanamo, il territorio più a oriente di Cuba, e anche lì manca l'elettricità. Adesso un po' meno, ma comunque è un problema anche lì. Questa crisi va avanti da molto tempo. In alcuni periodi va meglio, ci sono meno blackout, però è da molto che è così. Vi consiglio di visitare Cuba, è un bellissimo paese molto pacifico. Ha le sue difficoltà e le sue fasi economiche, ma è un bel paese dove si possono visitare posti stupendi e conoscere belle persone.
Economia, però un paese bonito, che uno disfruta di luoghi molto hermosi, conosce gente molto buona, y gente muy pasiva y de buen corazón.
Non c'è meta che attraversiamo che non sia piena di musica e soprattutto di persone che ballano in maniera meravigliosa. In tutti i ristoranti c'è qualcuno che suona e poi ci sono i locali dove si balla fino a notte e anche le feste nelle case dove si balla fino a notte. Lo sanno un paio di nostri ascoltatori e viaggiatori che si trovano in una casa particolare a La Habana nel giorno di una festa di compleanno. La festa per strada finirà alle 4 del mattino, ma loro se la vivono con serenità. La musica fa parte di Cuba e Cuba fa parte della storia della musica. Ci prendiamo una pausa e ci ascoltiamo un brano tratto direttamente dalla playlist di Roy che ci accompagnava nel furgone.
Español, hello.
Cuéntame.
Le tappe del viaggio che ci sta raccontando Andrea Cegna c'era ovviamente anche una tappa a Santa Clara. Davanti al monumento al treno di Santa Clara, se siete fortunati, potete incontrare il capitano Mario, un signore di 90 e svirgola anni, dallo sguardo limpido e l'andamento fiero nonostante l'età, che ha combattuto al fianco di Che Guevara nell'assalto al convoglio dei lealisti. Sara Milanese, che era stato con un gruppo di viaggiatori a Cuba l'anno scorso, si era fatta raccontare il ruolo di Mario nella battaglia avvenuta tra il 29 dicembre del 58 e il 1 gennaio del 59, battaglia che ha segnato un importante primo passo per la debacle del regime di Batista. Ascoltiamo questa storia.
Nos dieron la misión de coger el tren que estaba para arriba, para allá.
La nostra missione
era quella di fermare il treno che stava per arrivare. Abbiamo costruito delle trincee e abbiamo preparato coltelli, molotov e i nostri fucili perché non avevamo altro per lanciare l'assalto. Nella sede dell'università avevamo tagliato i fucili per inserire la parte della canna dentro le bottiglie e creare le nostre molotov.
Ma quanto erano?
Eramo un peloton 20 pico di uomini, 25.
Ah, non molto.
Non eravamo molto.
Lì apparteneva a questo gruppo che già lottavano qui, che erano al mando di Camilo, che Camilo è arrivato prima. E liberava diversi quartieri di Aguajay, le placetas.
Sì, quando Camilo llega, nosotros estábamos en remedio, tomamos remedio. Y él dijo, cuando estaba tomando Yaguajay, Camilo dijo, incorpórese con el Che, que allá yo tengo suficiente gente para tomar Yaguajay. Sí. Y en remedio nos incorporamos con el Che.
Sí, digamos, eso es parte de una historia que se llama la invasión de Oriente a Occidente, comandada de Camilo Cienfuegos.
Ya había preso un saco de países, Yaguajay, donde estamos pasando, remedio.
Y el Che era probando di prendere a Santa Clara, che era un grosso combattimento. Il governo aveva, diciamo, Santa Clara era l'ultimo punto importante, perché anche una città importante, aveva bombardato con aereo, o sea, era una cosa qui, era un combattimento fortissimo, al fine del 58. E Camilo gli ha detto a loro, venite a appoggiare al Che.
In remedio, quando il Che stava tomando remedio, nos incorporamos allá con el Che. Venimos por aquí para Santa Clara y en la universidad nos preparamos. Que ya el Che se nos dijo, hace falta un burdocero. Estaba ya dormido, cansado. Y entonces yo dije, habíamos ido a romper la tubería del acueducto para dejar a Santa Clara sin agua. Y entonces cuando regresamos, veníamos ya cansados por toda la noche en esa misión, pero él estaba casi dormido, buscando un burdocero.
Erano molto stanchi perché arrivavano comunque dalla missione, avevano bloccato l'acqua a Santa Clara, qui c'era il Che e mancava un bulldozer, serviva un bulldozer per togliere i binari del treno. Quindi si sono messi a cercarlo, alla fine ne hanno trovato uno, il bulldozer è arrivato qua, ha tolto i binari del treno, stava già arrivando il treno, erano tutti qua imboscati in attesa che arrivasse il treno, hanno cominciato a lanciare le molotov, comunque quello non si fermava e poi invece è arrivato a un punto in cui la linea non c'era più.
In quel tempo l'esercito di Batista e il mando militare che aveva tenía mucha confianza en este tren. Esta era la, sí. La
in quel momento della guerra, l'esercito e il regime confidavano molto nell'arrivo di questo treno. Ma quando lo assaltammo e a La Habana si resero conto che non sarebbe mai arrivato a destinazione perché era stato fermato dai ribelli, Battista scappò. Tutta la loro speranza era riposta su questo treno che era carico di armi, zaini, equipaggiamento, viveri. Quando si resero conto di aver perso il treno, i soldati iniziarono a scappare dai vagoni, cercando di portarsi via il più alto numero di armi possibile. Il loro unico scopo ormai era mettere in salvo la vita. E allora noi ci impossessammo di tutto quello che c'era sul treno, dalle armi fino al cibo, di cui avevamo una grande necessità. Sul treno c'erano anche zaini, abiti, scarpe.
Comida che también nos hacía falta.
Claro.
Las mochilas que eran, traíamos mochilas malas. En el tren venía mucha ropa buena, venía mochila y ahí no. Entonces ya bueno, estaban todo ese día aquí y entonces el Che nos mandó a tomar agua.
E dopo questa vittoria, il Che ci mandò a conquistare un altro villaggio, Sagua, e questa volta eravamo ben equipaggiati. E quando arrivammo là, l'esercito di Battista se n'era già andato, gli ufficiali stavano scappando, cercando di mettere in salvo anche le loro famiglie. Alcuni cercavano di fuggire via mare, ma noi dovevamo catturarli, perché dovevano rispondere delle tante morti di innocenti di cui erano responsabili. Non toccammo le loro famiglie, le mogli, i figli, ma catturammo tutti i militari.
A responder
de lo que hicieron.
De lo que hicieron, de la justicia. Porque en Sagua mataron mucha gente. Inocentes.
Y hoy el señor, ¿cómo está? ¿Qué hace?
Yo seguí en el ejército.
Ay.
Da allora io restai nell'esercito, ci restai 30 anni. Divenni capo di compagnia, nella quarta divisione di Remedios, divenni capitano. Fui anche inviato in missione in Angola per 2 anni. Ora ho 92 anni, vivo solo perché mia moglie è morta. I miei figli abitano qui vicino, ma ogni giorno vengono qui, davanti a questo monumento che ricorda l'assalto al treno di Santa Clara. E racconto la nostra battaglia.
Che pensi per il futuro di Cuba?
Bueno, io penso che il futuro di Cuba sta in nostre mani, come sí. Dice la gente. Tenemos que luchar, seguir luchando.
Sí.
Credo che il futuro di Cuba sia nelle nostre mani. Come dice la gente, dobbiamo combattere, continuare a combattere perché Cuba resti fedele agli ideali della rivoluzione. La lotta non si ferma. Noi continuiamo. Il popolo resiste. Le nuove generazioni devono prendere in mano il loro futuro e quello del loro paese. In qualche modo lo stanno già facendo. Ma la cosa importante è che i giovani non perdano i valori della rivoluzione. Devono lavorare perché il futuro di Cuba migliori.
Se pensa in un futuro di Cuba, cada día sea mejor.
Sì, grazie.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Il capitano Mario, intervistato da Sara Milanese, è effettivamente uno scampolo della Cuba che fu. Scopo dei nostri viaggi a Cuba è anche quello di vedere con i nostri occhi com'è la situazione oggi, in quest'angolo di mondo su cui molti di noi avevamo investito. Ecco, sempre Sara ha fatto 2 chiacchiere anche con un bici taxista della Havana e lui ci ha parlato della Cuba di oggi.
Io mi chiamo Giovanni. G come Jol o come 38.
Veramente Joan. Giovanni?
Joan.
No, Joan.
G come Jol o come 38, A come Ancona, N come Napoli. Io ho 35 anni e sono nato lo stesso giorno del Vasco Rossi, 7 di febbraio. Io lavoro da bici taxi da 2011. Lavoro a questo bici taxi. È meglio di lavorare dal Stato perché si piglia di più. Sai, la mia mamma sono lavorato 38 anni e li fanno di pensione 2.528 peso nazionale e non arriva né a 10 euro. È una cosa incredibile.
Sì.
È un medico, ti fanno a pagare 6.000, un poliziotto 8.000, dipende i gradi, 11.000. Io lavoro per me, pago la licenza. E questa bici taxi 800 giorni. Però consiglio. Si guadagna.
Sì, sì, sì.
Aveva il cliente ogni giorno e poi quando si prende un turista che li fa il giro alla Habana vecchia.
Sì. E i tuoi clienti sono más turista?
No, sono cubano, però qualche volta che si prende qualche cliente turista perché parlo 2 o 3 lingue, no?
Mm-hmm. Italiano molto bene e
italiano molto bene, francese molto bene e poi di là ogni lingua. Un po' di cinese, un po' di giapponese, un
para
po'
entenderse.
Un po' di turco, ay. Un po' di tutte le lingue.
Turista hai más de dónde?
Italia.
Sì, molti italiani.
Anche il russo stanno arrivando tantissimi.
Sì, il russo lo habla.
Arachó, arachó pasiva, yes pasiva, doble ultra.
È un periodo molto difficile per Cuba, no?
Dopo che si è morto, lui, per non dire il nome,
vale?
È peggio la vita. Non è normale, è peggio.
Perché?
Perché lui non sa guidare questo come lui
paese.
Lo... Lui sono una persona che l'hanno detto tu vai a essere il presidente e basta.
E basta, sì. E non sta aiutando la popolazione.
No.
Che opina per tuo futuro?
Io fa lavorare qua, fine che me ne vado in Belgio. No, una ragazza che si è innamorata di me, di Belgio, e adesso voglio andare alla Belgio.
Hai muchos, no, de jóvenes de tu edad también que se quieren ir de Cuba.
Ogni persona adesso vendono la casa, si vanno a Nicaragua, vendono la casa con tutto dentro, televisore, equipo di musica, quello, tutto, telefono, il tavolo di pranzo, tutto
sì,
te lo lasciano.
Vende tutto?
Sì. Nicaragua, e poi Nicaragua si fa fare una travessia ogni frontiera, Salvador, Messico,
e
Messico e poi
se lo consegue. Entonces tu te quieres ir in Europa, magari.
Faccio aiutare la mia mamma che ha 72 anni, però se no rimano qui. Chi va piano passano, va lontano, chi va forte va incontro alla morte.
Speriamo che no, speriamo che no.
Siendo Yeco en Limontal hasta que se saque el malecón.
¡Vamos!
Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón.
Piro.
Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón.
No te puede dar por eso, porque así no funciona.
Basta che se secca il malecón, grandissimo reggaeton cubano, e probabilmente il malecón è una delle strade su cui il nostro amico ciclo taxista pedala come un matto. Ma torniamo al diario di Andrea Cegna dall'ultimo viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare a Cuba, tornati poche settimane fa.
Tra i progetti che con il viaggio di Radio Popolare vengono appoggiati c'è il Teatro Spontaneo, dove lavora Carlitos, e poi c'è la Finca del Medio, un progetto di indipendenza alimentare e di permacultura creato a partire dagli anni 90 da Casimiro, dove lavora tutta la sua famiglia. Lasciamo ora la parola a lui e poi torniamo proprio a parlare della Finca del Medio.
La Finca mi pare che non è problema, perché se abbiamo più di 20 kg ora.
Dalla finca sembra quasi che non ci siano problemi. Abbiamo più di 20 kW generati da fonti di energia rinnovabile e sembra che tutto sia sereno. Tuttavia, una serie di fattori indicano che stiamo vivendo un periodo molto difficile sotto tutti i punti di vista. L'elettricità, gli approvvigionamenti, l'alimentazione, tutto. Noi abbiamo una proposta. Tanto per cominciare, 250.000 nuovi agricoltori selezionati fra i più preparati e i più capaci, ciascuno con la propria finca di modeste dimensioni. Così facendo si risolverebbe il problema dell'alimentazione e si creerebbe una nuova cultura, un ambiente sociale sano in un'isola caratterizzata da un clima terribilmente avverso e da un suolo diverso da qualsiasi altro posto in cui si coltiva la terra.
Il suolo è differente da tutto quello che si conosce in un luogo del mondo, non si produce come io.
Per te questa crisi è paragonabile a quella degli anni 90, quella del periodo especial?
No, questa crisi è peggiore.
No, questa crisi è peggiore perché la situazione è peggiore. Gli agricoltori sono vecchi, la terra si è deteriorata, è difficile reperire manodopera. Ma esiste invece in questo momento una cultura più grande, quella di internet, dei social e dell'apprendimento. La crisi degli anni 90 per me fu una grande opportunità perché mi ha portato qui. Mi ha fatto riflettere e ho scoperto cose che non sapevo di me stesso. e abbiamo trasformato tutto questo in uno stile di vita che risponda alle nostre necessità, come se stessimo costruendo un treno che viaggia contro il vento e le maree. Tutto ciò che abbiamo fatto nella finca nasce da un desiderio di indipendenza, avere la libertà di decidere cosa fare, ed è qualcosa di insito in me, nella mia genetica, diciamo, ed è stata la base da cui siamo partiti. Abbiamo realizzato costruzioni a prova di ciclone, abbiamo scavato pozzi profondi per combattere la siccità, abbiamo costruito mulini a vento e un ariete idraulico, abbiamo messo una cisterna per quando mancava l'acqua e abbiamo studiato e imparato per conservare al meglio gli alimenti. Tutte queste creazioni sono mosse dalla passione nel creare qualcosa da trasmettere. Oggi siamo in grado di processare tutto. La nostra farina di yucca rende il pesce più saporito ed è più salutare rispetto a quella di grano e ne abbiamo a volontà. Con un sacco da 45 kg facciamo 20 kg di farina e la facciamo. Abbiamo trasformato ogni problema in una risorsa, una nuova cultura e in un contributo per la famiglia e per l'attività.
Tutto saperlo processare, questa farina di yucca che facciamo, che è un problema. È più saporosa per il pescato e più saludabile che la harina di pan, per esempio. E abbiamo tutta la che ci dà la gana, con un sacco, con 100 libras, facciamo 45 libras di harina, con 100 libras di yuca. E la secamos in un día, la ponemos en el fogón, hecha así. Entonces, cada uno de esos problemas ha sido revertido en un disfrute, en una nueva cultura y en un hecho de abundancia para la familia y para el negocio.
Possiamo dire che in qualche modo lo spirito con cui tu hai costruito la finca del Medio riprende i valori della rivoluzione del 59 e la ridistribuzione dei campi ai contadini?
Eso se prometió, esa promesa se hizo de que la tierra sería de quien ha trabajado y toda esa cosa. Es algo que quedó en el mismo inicio, quedó más nunca.
È ciò che era stato promesso e la promessa fu mantenuta. La terra sarebbe stata di chi la lavorava. Così era all'inizio, ma non ha portato grandi guadagni. La terra deve appartenere alla famiglia. Solo così si è in grado di fare progetti e amare la propria terra. La vita nei campi è difficile e dura. Bisogna essere portati. Devi essere certo che col tempo la finca sarà di tua proprietà. È ciò che ci ha portato a voler vivere così per tutta la vita. Siamo qui da 32 anni e tra altri 32 tutto sarà esattamente allo stesso modo. È un ciclo continuo. Non sarebbe stato lo stesso senza di noi. Certo che sì, stiamo mantenendo la promessa. In un momento in cui il problema più grande è quello alimentare. I prodotti di maggiore qualità, con meno costi di produzione, meno rischi e meno inquinamento, sono quelli dei piccoli agricoltori. Con il 10% delle terre producono il 90% degli alimenti a Cuba. Quindi su chi è che vogliamo puntare? I piccoli agricoltori non devono neanche un centesimo a nessuna banca. Si verrebbe a creare una notevole popolazione agricola in un'isola dove si difende l'idea secondo cui la terra è di tutti e dove non esisterebbero grandi singole proprietà. È la soluzione ideale ed è necessario difenderla.
Non deve un centavo a nessun banco del mondo, nessuna finca di piccoli agricoltori deve. Però entonces crearia una popolazione agricola muy aparente para una isla que defiende que las tierras sean de todo, de que no sea, no hayan grandes extensiones en una sola propiedad. Eso viene muy bien. Es decir que, y nuestra experiencia viene como, para mí, como anillo al dedo para defenderlo.
A Cuba, el caos y la contradicción la fanno da padroni. Per risolvere la crisi nata con il periodo speciale e la fine dell'Unione Sovietica, la rivoluzione ha aperto un sistema misto pubblico-privato, che all'inizio sembrerebbe aver creato un impulso economico positivo, poi ha generato inflazione e ora squilibrio molto forte a livello economico tra chi lavora nel pubblico e chi nel privato, e soprattutto chi lavora col turismo e chi no. E questo genera assurdi ideologici sociali, quali il fatto che i campi di proprietà rappresentano il 10% dell'isola, ma producono il 90% del cibo che si trova. Nonostante questi numeri impietosi, né il mondo contadino si coalizza, né il governo centrale valorizza le esperienze come quella di Casimiro. sono le strutture di quel grande sogno che nella metà degli anni 50 del secolo scorso scosse il mondo e ruppe il bipolarismo creatosi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Casimiro ci racconta anche del tentativo e dei dialoghi avuti con il governo, che però non hanno portato da nessuna parte. Nella banda di viaggio abbiamo una vegetariana e una persona che preferirebbe non mangiare carne. Poi ce n'è una anche che non mangia cipolle, ma insomma, questa è un'altra questione. Se è vero che riso e fagioli non mancano mai, è vero che i menù dei ristoranti e delle case particolari non sono molto vegetariani friendly. Carne di maiale, pollo e pesce dominano carne e tavole. Insalate e pomodoro accompagnano il tutto, crude. E spesso, ascoltatori e ascoltatrici, viaggiatori e viaggiatrici sono un po' titubanti. Ma per il resto non è facile trovare zuppe di verdure e altro. Così i nostri due prodi vegetariani si alternano tra battute e stanchezze e si concedono un paio di pizza e qualche banana fritta in più. Ma da Casimiro si trovano bene, perché la tavola è imbandita di tante verdure, cotte in maniera diversa, anche crude. E infine c'è il dolce di riso.
Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte. No vuelvas más si me guardas rencor, pero quédate conmigo, mi vida.
Sentendo queste corrispondenze e leggendo quello che pubblicano i giornali in questo periodo, ho un paio di quesiti che mi assalgono e come sempre quando c'è di mezzo l'America Latina, se ho dei dubbi faccio una cosa sola: telefono ad Alfredo Somoza. Alfredo, ciao, bentornato.
Grazie a te Claudio, buon programma a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
La prima questione, Somoza, che volevo chiederti era: ma Trump cattivo, siamo d'accordo, ma per quanto riguarda i cubani cambia poi sostanzialmente molto dall'amministrazione Trump che sta per arrivare a quella che hanno avuto prima con il precedente presidente americano, ovvero Biden?
Ah, diciamo che l'amministrazione Biden non ha peggiorato le cose, ma è stata una delusione proprio per quello, perché si supponeva, o almeno così era stato detto, che sarebbe continuata sulla scia che era iniziata con Barack Obama dopo lo storico viaggio all'Havana e le prime aperture. Biden ha invece tornato indietro su alcune cose, altri ha lasciato galleggianti, e poi c'è stato il colpo di scena, praticamente con un piede fuori dalla Casa Bianca, di togliere Cuba dall'elenco dei paesi terroristi, sapendo benissimo che dopo 10 minuti, infatti è stato il primo atto di Donald Trump, sarebbe stato reinserito. E questo era ovviamente da aspettarselo, anche perché il nuovo ministro degli esteri, segretario di Stato degli Stati Uniti, si chiama Marco Rubio, è figlio di due esuli cubani dell'ondata storica del primo esilio, quello fortemente anticomunista, e quindi ecco, si poteva aspettare che si ripristinasse la situazione, però in realtà sta andando oltre quelle previsioni, anche se molte delle misure annunciate da Donald Trump ancora non sono operative, ma sicuramente già ad esempio il reinserimento di Cuba nell'elenco dei paesi terroristi fa sì che i viaggiatori dell'Unione Europea che visitano Cuba non possono entrare poi negli Stati Uniti con l'ESTA, devono chiedere il visto con tutta la pratica lunghissima nei consolati. Ma forse quello che in realtà potrebbe fare più male a Cuba in questo momento è stata quella di inserire tra le società che vengono colpite con l'embargo la Orbit, che sicuramente i nostri ascoltatori non dice nulla. La Orbit è la società cubana che secondo l'amministrazione Trump è legata all'esercito cubano, che distribuisce a Cuba le rimesse degli immigrati. Quindi tu, immigrato cubano negli Stati Uniti, mandi soldi alla tua famiglia tramite Western Union, che è il principale collettore di questi soldi che viaggiano nei Caraibi, e poi la Western Union fa confluire questo sulla Orbit, che è quello che lo fa arrivare nelle tasche dei cubani. Ecco, aver interrotto questa catena, quindi sostanzialmente impedendo che i cubani a Cuba possano ricevere soldi dai loro parenti negli Stati Uniti per vie legali, da un lato porterà alla, diciamo, alla rinascita di forme clandestine o di fortuna per far arrivare soldi, ma sicuramente questo è un grande colpo. Ultima cosa invece, la sospensione della politica catch and release, si chiamava, che era un programma umanitario che è stato fatto da Joe Biden, che riguardava i cubani, gli haitiani, i nicaraguensi, i venezuelani che chiedevano rifugio politico negli Stati Uniti, che potevano sostanzialmente vivere tranquillamente finché la loro pratica veniva dato un esito a questa pratica, che di solito era favorevole, tranne che si trattasse di persone con precedenti penali. Ecco, sono stati tolti da questo programma, quindi tutti i cubani, nicaraguensi e venezuelani che erano in attesa di ricevere il rifugio politico negli Stati Uniti adesso rischiano la deportazione.
La seconda cosa che volevo chiederti è un attimo più difficile. Anche gli ascoltatori di Radio Popolare, che sono proprio tornati in questi giorni da uno dei nostri viaggi a Cuba, hanno potuto verificare la situazione problematica che si vive sull'isola. Insomma, sembra che questo governo, questa amministrazione abbia un po', se non le ore, se non i giorni, i mesi contati, insomma, una realtà veramente difficile. Ma nel futuro più prossimo, che cosa ci si può attendere per quanto riguarda la realtà politica sull'isola di Cuba?
Beh, la sensazione è proprio quella, soprattutto perché, questo forse l'avevamo già detto un'altra volta, quello che mancano sono le idee, cioè non arrivano idee da parte della dirigenza cubana su come uscire da questa crisi. Si continua a dare tutte le colpe all'embargo, che in parte ovviamente è vero, ma per il resto non ci sono grandi idee. Quello che ha destato un grande entusiasmo a Cuba è il fatto che dal 1 gennaio di quest'anno, del 2025, Cuba è stata accettata all'interno dei paesi BRICS, il gruppo che è stato creato da Brasile, Cina, India e Russia, che si è allargato una ventina di partecipanti, e secondo i cubani questo potrebbe essere in qualche modo un antidoto al problema dell'embargo, perché Cuba finora era condannata a dover lavorare internazionalmente in dollari, con tutti i vincoli che imponeva l'embargo, mentre invece entrando nei BRICS potrà commerciare con gli altri paesi del resto del mondo con valute locali. E questo ovviamente, una diminuzione delle dipendenze dal dollaro di Cuba, è sicuramente favorevole per il futuro cubano, e tra l'altro potrebbe aprirsi questo ingresso nei BRICS a nuovi flussi commerciali e nuovi investimenti. Detto questo, il problema di Cuba continua a essere non tanto la mancanza di partner internazionali, perché ci sono, e se Cuba ancora in piedi è grazie alla Cina, ma perché Cuba in questo momento ha molto poco da offrire. È rimasto soltanto il settore del turismo e qualche settore legato alla biomedicale, che hanno, diciamo, una certa importanza e che pesano sulla bilancia dei pagamenti cubani, ma per il resto la arretratezza, per non dire la totale, diciamo, inadeguatezza delle infrastrutture cubane, impediscono ad esempio che Cuba possa creare poli industriali o di trasformazione dell'agroalimentare. Quindi ecco, il problema di Cuba è in questo momento, io credo, più che legato all'embargo, sicuramente quello della mancanza di un progetto. Forse entrando nei paesi BRICS e, diciamo, confrontandosi meglio con tante potenze emergenti che stanno prendendo le distanze dal cosiddetto blocco occidentale, ecco, forse Cuba riesca a immaginare un futuro diverso, cosa che per ora però non vediamo all'orizzonte immediato, almeno.
Alfredo, facciamo una raccolta fondi e compriamo una bella sveglia per Canel?
Ah, quello è il minimo, una sirena più che una sveglia comprerei.
Alfredo Somoza, grazie mille.
Grazie a te, buona continuazione.
Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, que en la distancia sobran las ganas y se nos hace fino el querer. Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, recuerdos nuevos y forma clara que se confunden con lo que fue. Lo que te falta no es casi nada, lo que te falta parece bien, es simplemente volver a casa, es simplemente volver a ser. Volver, 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 fuese tan deprisa que dolerá también. Y duele comprender el tiempo y el porqué.
Radio Popolare On the Road, quest'oggi a Cuba. Il musicista che abbiamo in sottofondo si chiama Raul Paz. Ve lo consiglio, è un innovatore del genere campesino acustico che ha sempre avuto dei grandi musicisti in quel di Cuba, Paul Montanès per dirne uno. E a proposito di segnalazioni, c'è anche un libro che vogliamo segnalarvi. La Havana mi parla di Anton Arrufat. Siamo al telefono con Laura Putti, che ha tradotto il libro. Laura, buongiorno.
Buongiorno, tradotto e anche pubblicato per la mia piccola casa editrice che si chiama Ventanas.
Meritoria operazione, perché ci consente di conoscere uno scrittore cubano. È la prima volta che viene tradotto in Italia.
Sì, assolutamente.
Ti chiedo di raccontarci sinteticamente la sua vita.
Antonio è nato a Santiago, nella parte oriente di Cuba. È arrivato molto giovane a L'Avana e lì è rimasto, si è proprio aplatanato, come diceva lui, si è proprio inserito. Anton, durante la dittatura di Batista, è scappato negli Stati Uniti, a New York, dove ha vissuto alcuni anni, e quando Fidel è entrato a L'Avana nel 59, lui è tornato per sostenere la rivoluzione. È tornato, ha fatto riviste, ha scritto per riviste, ha diretto riviste, ha continuato a scrivere, finché il regime, cioè che allora era ancora una cosa... era il sogno di tutti, insomma, finché Fidel e i suoi non si sono accorti che lui, cioè non è che si sono accorti, loro hanno visto in un'opera teatrale che si chiamava I Sette contro Tebe una critica a quello che stava accadendo a Cuba. L'hanno accusato insieme a Padilla di controrivoluzione, di cose controrivoluzionarie, ma mentre Padilla è stato costretto ad andare via dall'isola, se n'è andato, Antonio è voluto rimanere. Non solo, ma essendo omosessuale è stato chiuso in una biblioteca per 14 anni facendo dei pacchetti di libri.
Facci capire, cosa vuol dire chiuso in una biblioteca?
Allora, lui faceva un'ora e mezza andare e un'ora e mezza a tornare, perché lui abitava in centro Havana, Trocadero, se qualcuno conosce sì. Havana, e andava a Marianao, cioè oltre Miramar. E lui doveva fare dei pacchetti e sistemare dei libri. Se lui gettava un fogliolino di carta in un cestino, ci andavano in tre a vedere che cosa c'era scritto sul fogliolino di carta, ed è stato perseguitato per 14 anni. Ora, uno scrittore che non può scrivere, capisci che è un tormento assoluto. Intanto Anton scriveva. E quando lui è stato, diciamo, liberato, cioè all'inizio degli anni Ottanta...
Uno pensa che è stato liberato, va subito negli Stati Uniti.
No, lui è rimasto. Lui è rimasto fedele alla sua idea, rimasto fedele alla rivoluzione, rimasto fedele alla sua terra. Lui mi diceva che mai se ne sarebbe andato, lui non è mai uscito da Cuba, ha avuto mille possibilità, pensa che era costantemente invitato a Princeton a fare delle conferenze, per dire. Anton è morto, ne parlo al passato perché Anton è morto nel maggio del 2023, aveva 87 anni e fino a quel momento era stato considerato il più grande scrittore vivente cubano, solo che qui non arrivava, perché come lui diceva, Cuba non ama i suoi scrittori. Hai capito? Qui Antonio non è mai arrivato. In più conta che non è uno scrittore facile.
C'è da dire che Anton Arrufat, saggista, poeta e drammaturgo, non era proprio un romanziere. Perlomeno i romanzi non erano la cosa che più l'attraeva.
Hai ragione, ne ha fatti tre ne ha fatti. Il primo è che è il suo capolavoro, che nessuno avrebbe il coraggio di tradurre, perché è un romanzo prustiano di quasi 700 pagine, che si chiama La caja está cerrada, cioè la scatola è chiusa, che è quello che lui ha scritto durante la sua prigionia, ok? E che poi il governo gli ha pubblicato con tutti gli onori, con tutti gli onori. Il secondo è un romanzo molto filosofico che si chiama La notte del guastafeste, La noche del aguafiestas, e il terzo è questo, che è La Habana mi parla, che nella versione originale si chiama La città che abbiamo ereditato, ma io La Habana la volevo nel titolo, che è una non fiction, perché è la passeggiata di un nonno e un nipote per una Habana colta, letteraria, piena di storia, piena di riferimenti. Quindi forse non è neanche un romanzo.
Ma infatti è un ibrido, perché per certi versi è un romanzo, per certi versi addirittura potremmo dire che è una sorta di guida, perché è un modo originale di scoprire una città affascinante come L'Avana.
Come dico io, al di là dei sigari, al di là del rum, al di là della salsa. Se uno va a L'Avana come andrebbe a Londra o a Lisbona o a Madrid o a Barcellona o a Madrid, quella è la sua guida. Se ci va cercando altre cose, se ci va pensando che il tropico sia il sole, il mare, i sigari, la salsa e il rum, ecco, quella non. Antonio non è mai stato in quel modo, io non l'ho mai visto, visto ballare.
Laura, per certi versi possiamo dire che oltre a essere un romanzo, oltre a essere una guida, è anche una sorta di autobiografia.
Lo è. E pensa che è il suo ultimo, è l'ultima cosa che ha scritto. L'ha finita nel 2019, nel 2020 forse, comunque poi c'è stato il Covid, eccetera. Questa è l'ultima cosa che ha scritto, per me è anche un suo testamento. Ti volevo dire un'ultima cosa, Claudio. Conta che Arafat è stato testimone di nozze di Calvino.
Esatto, perché volevo arrivare qua. I nostri ascoltatori hanno sentito che più volte tu parlavi in prima persona, mi ha detto, l'ho incontrato, da che deduciamo che l'hai conosciuto, e volevo chiederti, il trade union tra te e lui per certi versi è stato Calvino o la compagna di Calvino?
No, non per certi versi, no, la moglie ci cita Calvino, anzi la vedova, sapendo che io ho 30 anni, io insomma frequento molto L'Avana per motivi, insomma ho avuto un marito, una famiglia lì eccetera, ci cita, mi mandò da Anton, lei mi mandò da Anton. E poi noi diventammo molto amici, ma veramente era un'amicizia affettuosa, quasi sentimentale. Pensa che quando io mi sono chiesta molte volte perché Calvino non abbia mai pubblicato Anton quando era Arafat, quando era da Einaudi. Lui tornò da Cuba quella volta nel 64 con un bottino, cioè pubblicò uno scrittore che si chiama Miguel Barnett, che è ancora vivente, molto vecchio, e pubblicò un signore che si chiamava Calver Casey, che era un americano cubano che si è suicidato a Roma tipo a 30 anni. E io mi chiesi, ma perché non ha mai pubblicato Arafat? Semplice, Arafat non aveva romanzi. Il romanzo l'avrebbe pubblicato dopo la sua prigionia nella biblioteca nell'84. E quando Calvino si sposò era il 64.
Un'ultima cosa, abbiamo detto di questo viaggio all'interno della città di un nonno e un nipote, dove incontra migliaia di pezzettini dell'Avana per costruirne un intero mosaico. E allora io chiuderei con un dettaglio, però uno di quei dettagli che ti fanno affascinare di un libro. Per esempio, ci sono delle pagine in cui racconta che cos'è un botero. Ci vuoi ricordare, attraverso quello che ha scritto Anton Arafat, chi è il botero?
Un botero in realtà è un autista. Il botero è l'autista delle automobili degli anni 40-50 americane che sono rimaste a L'Avana, quelli che oggi si chiamano almendrones, cioè mandorloni, hai capito? Quei macchinoni enormi, sì, dove oramai girano i turisti con i sigari, le ragazze, eccetera. Prima, un po' di anni fa, era pieno di quelle automobili che facevano da taxi. Quindi tu tiravi fuori un braccio, si fermava il botero, aveva già 8 persone dentro, tu eri la nona e il botero era il personaggio dell'Avana in quegli anni, era il personaggio. Adesso tendono un po' a non esserci più quell'automobile, un po' perché in tanti sono partiti e poi perché costa tantissimo per mantenerle, si rompono in continuazione, bevono una quantità di benzina infinita e lì ci sono code per la benzina.
Per la benzina, certo. La frase che mi ha fatto innamorare è: il botero è l'uomo che al mondo ha meno rispetto delle buche. E qua c'è dietro.
Sì, e qui c'è. Esatto.
C'è un mondo. Ricordo ancora, il libro si chiama L'Avana mi parla, Anton Arafat, la traduzione di Laura Putti, che è stata al telefono con noi e che ringraziamo, e il libro è edito da Ventanas.
Ciao Claudio, grazie. Esto me huele a rumba na man.
Esto me huele a rumba na man. Caballeros. Esto me huele a rumba. Esto me huele a rumba. Esto me huele a rumba na man.
L'ultima pagina del diario di Andrea Cegna.
Come avrete capito, Cuba è tante cose. È complessa, è difficile, è emozionante, è allegra, è viva, è combattiva. Si ricorda i valori della rivoluzione, li mette a critica, vive nelle difficoltà, ma cerca anche di uscirne. Insomma, Cuba È un sogno che continua e che vive nella contraddizione di essere un luogo diverso, dove le capitali sono sicure, dove si gira di notte e di giorno senza nessun problema, dove puoi viaggiare, puoi scoprire, puoi studiare, puoi laurearti e visto che ti laurei, poi puoi cercare di andartene dall'isola e cercare fortuna altrove, come fanno milioni di giovani neolaureati che se ne vanno per i problemi conclamati che abbiamo provato a raccontare velocemente in questo diario di viaggio che insomma ha un po' lambito le mete toccate. Non abbiamo raccontato per esempio della bellissima gita un po' a piedi, un po' a cavallo nella scoperta della coltivazione del tabacco e di come si fanno i sigari, sigari che sono andati a ruba tra ascoltatori e ascoltatrici in viaggio e che hanno fatto quasi piazza pulita di quelli che sono stati messi a disposizione per essere acquistati. Abbiamo raccontato così, toccando velocemente, la grandezza della proposta musicale a Trinidad. Ogni luogo è una scusa per un concerto. Insomma, abbiamo provato a mettere dei puntini, provare a raccontare in maniera sicuramente non soddisfacente un viaggio che ci ha portato in giro per l'isola e ci ha fatto scoprire tanti pezzettini di un'isola meravigliosa e che merita di essere scoperta.
Per oggi ci fermiamo qui. Un grazie a Andrea Cegna, a Sara Milanese, Alfredo Somoza e a tutti coloro che sono stati ai loro microfoni. Un grazie a Laura Putti. Per ascoltare queste e tutte le altre puntate vi ricordo il nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Per i viaggi di Radio Popolare andate sul sito della radio. Un saluto da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio, hasta luego.
Como tú, se encuentran por donde quiera, hombrecito como tú, se encuentran por donde quiera, vete de aquí,
no vuelvas más,
déjame a mí,
déjame en paz,
vete de aquí,
no vuelvas más,
déjame a mí. Te quiero y vas diciendo.